Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per favore aprite la vostra Bibbia a Prima Tessalonicesi capitolo 4. Voglio richiamare ancora una volta la vostra attenzione sui versetti dal 13 al 18. Abbiamo dato a questo messaggio il titolo "Che cosa succede ai cristiani che muoiono prima del ritorno di Gesù?". E tra l'altro i dettagli riguardanti dove vanno i cristiani dopo la morte e che cosa accade al loro spirito e che cosa accade al loro corpo sono spesso motivo di turbamento per le persone che non comprendono queste cose. E certamente era un problema che turbava i giovani cristiani della chiesa di Tessalonica. Erano nel Signore solamente da pochi mesi e per la maggior parte non erano cresciuti nel mondo giudaico, essendo stati convertiti da un totale paganesimo, e quindi per loro era tutto completamente nuovo. E nei pochi mesi in cui Paolo era lì a Tessalonica e nei pochi mesi trascorsi da quando se n'era andato, erano cresciuti notevolmente in Cristo, ma c'erano ancora alcune questioni difficili che non comprendevano. E una di queste riguardava il ritorno di Gesù Cristo. Paolo si era assicurato che comprendessero il fatto che Gesù sarebbe tornato per prendere il suo popolo e portarlo con sé. Infatti, nel capitolo 1 potreste notare lì che nei versetti dal 9 al 10 ci viene detto dei cristiani tessalonicesi che si erano convertiti dagli idoli per servire il Dio vivente e vero, per aspettare o attendendo il figliol suo dal cielo. Stavano vivendo nell'attesa del ritorno di Gesù. E sembra piuttosto ragionevole in questo contesto pensare che essi credessero veramente che sarebbe tornato molto presto durante la loro stessa vita. Ed è proprio questo che diede origine alla loro domanda, perché alcuni di loro erano morti periodicamente o continuamente di tanto in tanto. Alcuni dei credenti della chiesa lì di Tessalonica morivano. E visto che erano così desiderosi, erano così pieni di aspettativa riguardo alla venuta di Gesù Cristo, facevano fatica a capire che cosa sarebbe successo a quelle persone al ritorno di Gesù. Se non erano più qui, si sarebbero forse perduti quel grande evento? Si sarebbero perduti il radunamento dei cristiani, così come lo chiamavano, così come Paolo ha menzionato lì in Seconda Tessalonicesi 2:1, si sarebbero perduti il rapimento? E per quello erano molto preoccupati. Visto che stavano vivendo con tale entusiasmo, con tale aspettativa e con tale anticipazione di quel grande momento nel quale Gesù sarebbe venuto per il suo popolo, ed anche perché, secondo il capitolo 4, versetti 9 e 10, si amavano così tanto che tutti conoscevano il loro amore, stavano soffrendo per i loro cari che erano morti, non tanto perché erano morti, dato che credevano che i loro spiriti fossero con il Signore, ma perché pensavano che potessero perdersi quel grande evento. E così l'Apostolo Paolo scrive proprio questa sezione per aiutarli. E la settimana scorsa ho detto, e lo ripeto ancora, che questa è una sezione più pastorale che teologica. L'intento dell'Apostolo Paolo non è quello di offrire una spiegazione scatologica completa del rapimento dall'inizio alla fine, in tutti i suoi dettagli, in modo sistematico. No, il suo intento è quello di confortare cuori turbati, afflitti ed addolorati. La domanda non è che cosa succede ai cristiani che muoiono prima del ritorno del Signore, non era per loro una questione accademica, era una domanda dolorosa che gravava sul loro cuore perché soffrivano al pensiero che i loro cari morti potessero perdere quel grande evento. forse la loro morte, si chiedevano, era una forma di giudizio, forse il Signore li aveva disciplinati togliendo loro la vita e per quello avevano perso il privilegio di partecipare al rapimento, c'era forse un qualche peccato segreto nella loro vita ed è per questo che erano morti, sarebbero stati in qualche modo esclusi dal radunamento dei credenti e da quel meraviglioso viaggio verso il cielo, sarebbero rimasti spiriti senza corpo, senza mai conoscere la trasformazione del corpo a somiglianza di Cristo? Sarebbero stati considerati in qualche modo santi di categoria inferiore? Non erano forse amati quanto coloro che sarebbero rimasti in vita fino al rapimento? Tutta quella questione li portò al dolore. E così l'Apostolo Paolo scrive per alleviare il loro dolore. Guardate lì al versetto 13 del capitolo 4. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate afflitti come gli altri che non hanno speranza. Sta dicendo, non vogliamo che siate afflitti. Il dolore che nasce dall'ignoranza è inutile. Non voglio che siate privi di conoscenza al punto da soffrire e da soffrire come coloro che non hanno alcuna speranza di ricongiungimento, i perduti, i pagani, le persone che si trovano fuori dal regno di Dio e che vedono la morte come la separazione definitiva e permanente. Non voglio che siate afflitti come i disperati che non hanno alcuna aspettativa di ritrovare i loro cari. È stata la vostra ignoranza a condurvi al dolore, quindi voglio lenire il vostro dolore trasformando la vostra ignoranza in conoscenza. Il gruppo principale di cui Paolo si occupa qui è quello di coloro che dormono. Infatti, li menziona nel versetto 13. Li menziona nel versetto 14, li menziona nel versetto 15. Questa è la sua preoccupazione, perché era la loro preoccupazione. Che cosa succede ai cristiani che muoiono prima del ritorno di Gesù? Oh, e tra l'altro è una domanda estremamente importante, perché loro la ponevano già allora e noi siamo 2000 anni più tardi e moltissimi cristiani sono entrati in quella categoria e continuano ad entrarvi. E come ho sottolineato la settimana scorsa, coloro che dormono sono i cristiani che sono morti. E i cristiani che muoiono non sperimentano la morte nella sua terribile realtà, perché, grazie alla loro vita in Cristo, la morte è stata trasformata in sonno. La differenza tra il sonno e la morte è che il sonno è un riposo temporaneo, e quello è un termine appropriato per i cristiani che, quando muoiono, il loro spirito va immediatamente ad essere con il Signore, assenti dal corpo presenti con il Signore, è molto meglio partire ad essere con Cristo, il loro corpo va nella tomba, non permanentemente, ma solamente per dormire, fino al giorno in cui sarà risvegliato. Loro non sapevano come, né quando, né dove, né che cosa sarebbe accaduto di fatto, e così soffrivano per i loro cari. E Paolo, allora, spiega loro alcune delle caratteristiche del rapimento. Il termine che troviamo nel versetto 17, saremo rapiti insieme con loro, è il termine da cui deriva il concetto di rapimento. Essere rapiti o essere portati via, essere sottratti all'improvviso, ha a che fare con il portar via immediato della Chiesa, il prendere la Chiesa e portarla via in alto. Ed è tra l'altro una parola forte, violenta. Vi ho fatto notare l'ultima volta che dalla sua derivazione latina proviene anche la parola che indica un atto violento, nel senso che la Chiesa viene strappata via con forza, è un salvataggio del più alto ordine. Improvviso, istantaneo. Paolo dice in 1 Corinzi 15, in un momento, in un batter d'occhio, e non si riferisce al tempo necessario per sbattere le palpebre, ma al tempo necessario affinché il lampo della luce colpisca la pupilla così rapidamente, così velocemente, anzi ancora più velocemente. Ora, mentre Paolo sta sviluppando quindi davanti a loro il tema del rapimento, ricordate che il suo scopo non è quello di dire tutto ciò che potrebbe essere detto su questo evento, il suo scopo è quello di affrontare una questione specifica per portare conforto ai loro cuori turbati. E quattro elementi riassumono il suo insegnamento sul rapimento in questo testo: i fondamenti del rapimento, i partecipanti al rapimento, il piano del rapimento ed il beneficio del rapimento. Beneficio, cioè il vantaggio che ne deriva. L'ultima volta abbiamo cominciato a considerare i fondamenti del rapimento e vi abbiamo fatto notare nel versetto 14 che il primo fondamento sul quale è edificata la verità del rapimento è la morte di Cristo. Infatti, se crediamo che Gesù morì, e vi ho fatto notare che la ragione fondamentale per cui possiamo lasciare questo mondo o essere radunati presso Gesù Cristo ed essere portati in cielo è perché Gesù è morto per i nostri peccati. E visto che i nostri peccati sono stati perdonati e noi siamo stati, per così dire, coperti dal sangue di Cristo e rivestiti dalla giustizia di Cristo, siamo resi accettevoli davanti a Dio, siamo fatti coeredi con Cristo, fratelli che Gesù non si vergogna di chiamar tali, ed egli ci radunerà presso di sé e ci porterà in cielo, dove Dio ci attende, perché il problema dei nostri peccati è stato risolto. Quindi il rapimento non si fonda prima di tutto su speculazioni filosofiche, né su fantasie teologiche, ma sulla morte di Gesù Cristo, che ha soddisfatto perfettamente la giustizia di Dio nei confronti del peccato. Visto che egli ha adempiuto tutte le condizioni necessarie per il perdono dei peccati, ha trasformato per noi la morte in sonno. Proprio per usare le parole di Paolo, ha tolto il pungiglione dalla morte. Il secondo fondamento sul quale è edificato il rapimento è la risurrezione di Cristo, versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì ed è risuscitato, e qui troviamo il necessario corollario della prima verità, non solo è morto, ma il fatto che la sua opera sia stata accettata e pienamente soddisfacente è dimostrato dal fatto che Dio lo ha risuscitato dai morti. Egli ha vinto il peccato nella sua morte ed ha vinto la morte nella sua risurrezione. Il peccato è stato sconfitto, la morte è stata sconfitta non solo per se stesso, ma notate ancora lì il versetto 14, così pure Dio ricondurrà con lui, cioè con Cristo, quelli che si sono addormentati in Gesù. Così come ha risuscitato Gesù, così risusciterà anche tutti coloro che sono in Gesù Cristo. Prima Corinzi 15:23 dice: Cristo, la primizia, e poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. Gesù disse in Giovanni 14:19: visto che io vivo, anche voi vivrete. E la settimana scorsa ho detto, e ripeto ancora questa affermazione, Dio tratterà i credenti morti nello stesso modo in cui ha trattato Gesù, risuscitandoli dai morti. Questa è la sua promessa, la risurrezione del corpo. E quando Dio verrà nel grande e glorioso ritorno di Cristo, egli porterà con sé coloro che sono morti in Cristo, proprio così come ha portato Gesù dai morti. L'immagine è meravigliosa. La troviamo dipinta per la prima volta in Giovanni 14, versetti dall'1 al 3, è l'unico punto nei Vangeli in cui il rapimento viene trattato. E tutto quello che dice è: il vostro cuore non sia turbato. Di nuovo, è un passo di consolazione destinato a confortare i discepoli turbati. Credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto, però io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù promise: io me ne sto per andare, ma vado a prepararvi un luogo e tornerò per portarvi dove sono io, in quel luogo. E la promessa qui è che allo stesso modo in cui Dio ha fatto uscire Gesù dalla morte e lo ha portato lì nella gloria, Dio farà uscire anche noi dalle tombe, noi che siamo morti, e ci porterà nella gloria. Ora, ricordate che gli spiriti sono già con il Signore, ma il corpo sarà risuscitato e sarà riunito a quello spirito che è già lì alla presenza di Dio, e l'unione di quelle due realtà darà vita al Santo glorificato, reso conforme all'immagine di Cristo, che dimorerà nella presenza di Dio per sempre. Questa è, tra l'altro, la risurrezione descritta in 1 Corinzi 15, 35 e seguenti. Questi sono dunque soltanto dei richiami a ciò che abbiamo già visto. I fondamenti del rapimento sono la morte di Cristo e la risurrezione di Cristo. Essi sostengono la dottrina del rapimento. Il terzo fondamento è la rivelazione di Cristo. La rivelazione di Cristo. Paolo dice nel versetto 15: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Questo insegnamento sul rapimento non è fondato soltanto sulla morte e sulla risurrezione di Cristo, ma anche su una rivelazione diretta proveniente da Cristo. L'espressione "questo vi diciamo" ha il tono di un autore ispirato che sta comunicando quello che Dio gli ha rivelato. La frase "mediante la parola del Signore" si riferisce a una dichiarazione divina. Paolo stava letteralmente trasmettendo ai Tessalonicesi ciò che proveniva dal Signore. Questa è rivelazione divina. Ora, che cosa intende dire precisamente? È interessante notare questo. Quando dice vi diciamo questo e poi continua a spiegare il rapimento mediante la parola del Signore, cosa intende dire con quello? O alcuni commentatori hanno suggerito che egli si stia riferendo a qualcosa che Gesù disse e che è riportato nei Vangeli. Tuttavia, questa non sembra affatto essere un'ipotesi valida, visto che non esistono passi che corrispondano esattamente. Come ho già detto, l'unico riferimento specifico al rapimento è quella semplice dichiarazione di Gesù quando disse «tornerò», ed anche in quel caso egli parlò in modo pastorale piuttosto che cercando di esporre tutta la teologia escatologica relativa a quell'evento. Ma oltre a questo, nei Vangeli non troviamo dettagli specifici sul rapimento ai quali Paolo potrebbe qui alludere. Voi potreste dire, però, aspetta un momento, non si parla qui di una tromba? E non si parla forse di una risurrezione? Sì, però sono cose molto diverse da quelle occasioni, per esempio nel discorso del Monte degli Ulivi, dove il Signore parlò della tromba o dove parlò del radunamento, si tratta di qualcosa di molto diverso da qualunque riferimento nel Vangelo di Giovanni, al quale alcuni hanno fatto riferimento in modo indiretto, come quando disse a Marta nel capitolo 11, io sono la risurrezione e sono la vita. Lasciate che vi mostri alcune delle differenze. In Matteo, il figlio dell'uomo viene sulle nuvole. In Prima Tessalonicesi sono i credenti che salgono nelle nuvole. In Matteo gli angeli radunano gli eletti dai quattro angoli della terra. In Prima Tessalonicesi è Gesù Cristo stesso che li raduna presso di sé. Nel discorso del Monte degli Ulivi, particolarmente nel Vangelo di Matteo, non troviamo alcuna indicazione per quanto riguarda l'ordine di questo innalzamento. Eppure proprio questo è il tema principale qui in Tessalonicesi. E vi sono anche altre differenze che non menzioneremo. Perciò non possiamo dire che Paolo stia facendo riferimento a qualcosa che si trova nei Vangeli, perché nulla nei Vangeli afferma le cose di cui sta parlando qui. Altri hanno detto, probabilmente si sta riferendo ad una parola del Signore che fu pronunciata da Gesù ma che non fu mai messa per iscritto, come quella riportata in Atti 20:35, dove ci viene detto che Gesù disse vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù lo disse realmente, disse quelle parole, lo sappiamo che le disse perché lo Spirito di Dio lo rivelò a Luca quando scrisse quel testo che Gesù le aveva pronunciate, ma esse non sono riportate nei Vangeli. È l'unica citazione di Gesù che troviamo al di fuori dei Vangeli. Alcuni dicono dunque che ciò che Paolo sta dicendo qui deve essere qualcosa che Gesù disse, anche se non ne possediamo una testimonianza scritta. Però Paolo non dice che Gesù l'abbia detto, non cita direttamente alcuna affermazione di Gesù contenuta nei Vangeli, né afferma esplicitamente che Gesù abbia pronunciato queste parole. Usa semplicemente l'espressione piuttosto generale dicendo una parola proveniente dal Signore. Inoltre, in 1 Corinzi 15, notereste lì il versetto 51, ascoltate semplicemente, ok? Paolo, iniziando lì una trattazione sul rapimento, dice, ecco, io vi dico un mistero. Mistero si riferisce a qualcosa che era nascosto e che ora è stato rivelato. Paolo sta dicendo, sto per rivelarvi qualcosa che fino ad ora è rimasto nascosto, il che ci porta alla conclusione che Gesù non aveva mai rivelato i dettagli del rapimento. Era un mistero fino a quando Paolo non lo rese noto. Egli fu l'apostolo di quel mistero. E di nuovo qui, se Gesù avesse insegnato queste cose qui, e se fosse stato comunemente noto che egli le aveva insegnate, sia che fossero state scritte, sia che non fossero state scritte, certamente Paolo le avrebbe già spiegate ai Tessalonicesi, però invece sono qui completamente confusi per quanto riguarda questo evento chiamato rapimento, e Paolo quindi deve nuovamente comunicare loro una nuova verità ricevuta dalla parola del Signore. Perciò riteniamo che non vi sia alcun modo di collegare questo passo a qualcosa che Gesù abbia mai detto durante il suo ministero terreno. Se notate il capitolo 5, versetto 2, Paolo dice «Voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte». Apparentemente essi sapevano già molto sul giorno del Signore e quello riguardava il giudizio. Non avevano bisogno di essere istruiti sul giorno del Signore, ma non conoscevano il rapimento, questo essere rapiti, questo essere portati via. E quindi Paolo stava rivelando loro qualcosa che fino a quel momento era rimasto segreto e che gli era giunto mediante la parola del Signore. Ora questo potrebbe significare che tale rivelazione gli era giunta attraverso la bocca di un profeta, che un qualche profeta nel Nuovo Testamento come Agapo, menzionato in Atti 21, sia stato il portavoce del Signore per Paolo ed abbia pronunciato queste parole che Paolo poi ha ascoltato. Infatti Agabo quando parlò a Paolo in Atti 21, disse: questo dice lo Spirito Santo. Quindi potrebbe essere stato un profeta come Agabo, lo strumento usato da Dio per parlare a Paolo, oppure potrebbe essere stato un altro mezzo attraverso il quale lo Spirito di Dio comunicò con lui, potrebbe essere stata una comunicazione diretta come quando si trovava sulla nave in Atti 27, mentre stava attraversando il mare e c'era un angelo che gli apparve di notte e gli disse esattamente ciò che il Signore voleva che ascoltasse. Però in qualche modo, in una qualche maniera, Paolo ricevette una rivelazione diretta che ora espone ai Tessalonicesi. Quindi su cos'è che si fonda il rapimento? Non sulla filosofia, non su una qualche fantasiosa speculazione teologica, no, si fonda sulla morte di Cristo, il peccato è stato espiato e quindi siamo accettevoli davanti a Dio, si fonda sulla risurrezione di Cristo, nella cui risurrezione anche noi risorgiamo, e si fonda sulla rivelazione di Cristo che egli ne svela i dettagli. Un fondamento solido, non vi pare? Dei pilastri solidi. Ora, volgiamoci quindi alla parola del Signore. Che cos'è che disse il Signore a Paolo per quanto riguarda questo evento? E questo ci porta al secondo punto, che sono i partecipanti al rapimento. I partecipanti al rapimento. Nel versetto 15, prima Tessalonicesi 4, egli dice: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, ed ecco qui i due partecipanti, che noi viventi, che saremo rimasti, e poi alla fine del versetto, quelli che si sono addormentati. Questi sono i due partecipanti. Al momento del rapimento esisteranno solamente due categorie di persone: coloro che saranno vivi e che rimarranno, e coloro che saranno morti. È un contrasto molto semplice, no? Ed è di questo che Paolo sta parlando: le persone che vivranno, che stanno vivendo, che vivono, e le persone che sono già morte. Vedete, quella era la preoccupazione più grande che avevano. Che cosa succede ai cristiani che muoiono? E dice semplicemente: quindi lasciate che vi parli di ciascuno di quei due gruppi. Prima di tutto abbiamo noi viventi che saremo rimasti, i cristiani che saranno in vita nel momento in cui il Signore verrà, noi che vivremo e che non moriremo prima di vedere la parusia. Vorreste notare la parola, per favore, la parola noi? Paolo sta forse pensando che sarebbe stato vivo? Paolo stava pensando forse che la cosa poteva accadere durante la sua vita? Oh, certamente sì. Certamente sì, egli dimostra chiaramente quale sia la giusta attesa, la giusta aspettativa riguardo al ritorno del Signore, senza però stabilire alcun momento preciso. Sono certo che non l'avrebbe mai fatto, certamente sotto l'ispirazione dello Spirito di Dio non l'avrebbe mai fatto, e come tutti i primi cristiani credo che considerassero il fatto che quell'evento sarebbe stato molto vicino, è per questo che usano la parola noi, noi che saremo vivi, noi che siamo vivi e che rimaniamo. Noi è in un certo senso un termine generico, noi, cioè i credenti che saranno vivi in quel momento, però non dice loro, come se stesse necessariamente spostando l'evento ad una generazione futura. Può dire noi e sentirsi perfettamente a suo agio nel farlo, perché potrebbe verificarsi durante la sua stessa vita. Ci sono altre indicazioni del fatto che egli lo credesse. In Romani 13:11 leggiamo questo: e questo tanto più dovete fare, conoscendo il tempo, è ormai ora di svegliarvi dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. C'è un senso di urgenza lì, vero? La nostra salvezza è più vicina. Cosa intendi dire? La nostra liberazione? Abbiamo già ricevuto la salvezza dell'anima, ma la salvezza del corpo, la redenzione del corpo di cui parla in Romani 8, è più vicina di quanto non lo sia mai stata. Il giorno è vicino. Vicino significa imminente, prossimo. La notte è quasi finita, sta per accadere presto. In Prima Corinzi, vorreste notare anche al capitolo 6, versetto 14, lì troviamo lo stesso tipo di espressione. Dice: Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Credeva che avrebbe fatto parte di quella risurrezione? Credeva forse che avrebbe partecipato a quella futura risurrezione? Da un lato sembra credere che sarebbe avvenuta durante la sua vita, dall'altro lato sembra credere che potrebbe trovarsi già nella tomba quando avverrà. Capitolo 10 di Prima Corinzi, al versetto 11, leggiamo: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonirci. Ascoltate qui, per ammonir noi che ci troviamo alla fine dell'età. Egli credeva di vivere negli ultimi tempi, nei tempi messianici. E sono certo che non aveva idea che essi sarebbero stati così lunghi come già sono durati. Guardate Prima Corinzi 16:22: se qualcuno non ama il Signore sia anatema. Maranatha, sapete cosa significa? Significa vieni, Signor, vieni. Vieni, Signor, vieni. E guardate anche nella nostra epistola, Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, essi stavano aspettando il figlio suo dal cielo. Nel capitolo 3, versetto 13, egli dice di desiderare che i loro cuori siano resi saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del nostro Signor Gesù con tutti i suoi santi. Ancora una volta troviamo l'attesa del ritorno di Cristo ed il desiderio che essi siano irreprensibili a quell'evento. Se fossero già stati glorificati, sarebbero stati irreprensibili. Quindi Paolo sta presupponendo il fatto che potrebbero essere vivi al suo ritorno e che debbano quindi essere irreprensibili quando quello accadrà. Nel capitolo 5, versetto 23, gli dice: «Il Dio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo». Ora, l'unico modo in cui il vostro corpo potrebbe essere conservato completo ed irreprensibile alla sua venuta sarebbe quello di essere vivi quando egli sarebbe arrivato. E di nuovo ripeto che Paolo viveva nell'attesa che Gesù poteva tornare durante la sua vita. A Tito scrisse che stava aspettando la beata speranza e l'apparizione gloriosa del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli stava aspettando Cristo, credeva che quello poteva accadere durante la sua vita. E tuttavia, seguite attentamente questo pensiero, dall'altro lato credeva anche di poter morire prima del ritorno di Cristo. Nel capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, versetto 10, dice: «Egli è morto per noi affinché sia che vegliamo o sia che dormiamo, vivremo insieme con Lui». E lì usa il termine «noi». Potrebbe essere sveglio, potrebbe essersi addormentato al ritorno di Gesù. Ma in entrambi i casi vivremo insieme con Lui, in entrambi i casi. In Prima Corinzi 15, 52 dice che al rapimento noi saremo trasformati e si colloca lui stesso nella scena. Eppure in Filippesi 1 dice: «Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia mediante la vita, sia mediante la morte. Per me il vivere è Cristo ed il morire è guadagno, avendo il desiderio di partire ed essere con Cristo». E poi in 2 Timoteo capitolo 4 dice: «Ho finito la corsa, ho conservato la fede, ho combattuto il buon combattimento, il tempo della mia partenza è vicino». E così percepiva che la propria morte si stava avvicinando. Ora, perché tutto questo? Quello che vi sto dicendo è che Paolo credeva che potesse accadere durante la sua vita, stava vivendo in quell'attesa, e sentire la speranza nel suo cuore quando parla del noi o del ci in riferimento a quel grande evento, però dall'altro lato sapeva che la cosa poteva non accadere e che lui avrebbe potuto morire prima che accadesse. Quindi in realtà si associa ad entrambe le possibilità ed è così che la Chiesa ha sempre vissuto, con l'aspettativa e l'anticipazione che la cosa potrebbe accadere durante la nostra vita. Ed usa il noi perché in quel momento era uno di coloro che erano vivi e che erano rimasti, e se Gesù fosse venuto, lui sarebbe stato in quel gruppo. E così comunica ai Tessalonicesi il proprio cuore, che era pieno di attesa. E credo che sia proprio per quello che stavano aspettando al figlio suo dal cielo, capitolo 1, versetto 10. È per questo che c'era quel dolore. Erano così entusiasti riguardo al ritorno di Cristo, a motivo di quello che Paolo gli aveva detto. Erano così certi che poteva accadere durante la loro vita, che proprio per quello soffrivano. E se quello non fosse stato il caso, se non fosse stato quello a motivarli, allora l'intero contesto del brano non avrebbe alcun senso. Se avessero pensato che sarebbe accaduto 2 o 3.000 anni più avanti, allora non sarebbero stati addolorati perché sapevano di non doverselo aspettare. Però Paolo ne aveva l'attesa e così anche loro. E che cos'è che dice quindi? Noi che siamo vivi e che rimaniamo fino alla venuta del Signore, la parusia, quando Egli verrà per i Suoi, non precederemo, cosa significa? Non andremo prima. Non avremo alcun vantaggio rispetto a quelli che si sono addormentati. Ora, questo è quello che volevano sentire. Le persone che sono vive o che saranno vive sulla terra al ritorno di Gesù non avranno alcun vantaggio su coloro che sono morti. Questo è il suo punto. I viventi non andranno prima dei morti, non avranno alcun vantaggio, e quello riassume tutte le loro domande. Saranno forse santi di categoria inferiore, saranno forse spiriti eternamente senza corpo, si perderanno il rapimento, saranno forse aggiunti dopo come un appendice? No, tutti i cristiani, vivi e morti, al ritorno di Gesù parteciperanno al rapimento, nessuno sarà lasciato fuori, nessuno. E questo ci porta al suo terzo punto, il piano del rapimento, versetto 16. Qui passa attraverso tutti i dettagli, seguitelo velocemente. La prima cosa che accade, che accadrà, dettaglio per dettaglio: perché il Signore stesso dice, ora voglio fermarmi su questo punto, che è non un angelo, non molti angeli, non un sostituto, no, il Signore, in modo enfatico nel greco, egli stesso. Egli sta tornando per la sua sposa, è lo sposo che viene e viene a prendersi la sua sposa. Questo di nuovo in contrasto con Marco 13, 26, 27, dove il radunamento dei santi eletti viene compiuto dagli angeli. Qui vediamo che è Cristo stesso che verrà e viene per la sua sposa, la Chiesa. Ed è proprio Egli stesso in modo enfatico. E notate lì il secondo elemento. Egli scenderà dal cielo. Perché? Perché è lì che è. Quando è sceso è andato alla destra del Padre. In Ebrei, al capitolo 1, è molto molto chiaro, al versetto 3, è chiaro che egli si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi, e l'autore agli Ebrei dice che egli è seduto alla destra di Dio, da dove intercede per noi, intercede per i nostri peccati, svolge la funzione di sommo sacerdote, ed è proprio lì in cielo. Tornando ancora all'1:10, dice ad aspettare il figlio suo dal cielo, egli è lì, è in attesa di scendere. Ed è precisamente quello che farà. Notate com'è che lo farà al versetto 16. Il Signore stesso scenderà dal cielo con un chelusma, con un grido. È una parola di comando, è un termine militare. È come se le truppe fossero tutte a riposo ed il comando fosse in riga. Lutero tradusse questa parola Feldgeschrei, che significa alzatevi, una chiamata alla Chiesa ad alzarsi. La Chiesa è stata in riposo, i corpi dei santi sono stati nelle tombe e verrà un momento in cui Gesù verrà discendendo dal cielo e griderà a quei corpi e gli ordinerà di alzarsi. Ed essi prenderanno posto nei ranghi, entreranno in formazione, si disporranno in ordine, passando dallo stato di riposo e quiete a riempire le file, prendendo la loro posizione. Nel Salmo 47:5 ci viene detto che Dio sale tra grida di trionfo, il Signore al suono di tromba, ma qui discende con un grido e discende con la tromba. E così questo sarà l'adempimento di Giovanni 5:25. Che è una profezia generale riguardante la risurrezione, però ascoltate quello che Giovanni 5:25 dice, queste sono le parole di Gesù, in verità vi dico, l'ora viene ed è già venuta in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Ed il primo gruppo che udrà quella voce sarà quello dei redenti, i cui corpi sono nella tomba. La voce griderà, i corpi verranno ricomposti in forma gloriosa e risorgeranno dalle tombe per incontrare gli spiriti che ritorneranno con Dio e con Cristo verso quel luogo d'incontro. Notate quindi quello che disse. Il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con una voce di arcangelo o dell'arcangelo. Non c'è l'articolo determinativo, quindi tecnicamente è la voce di un arcangelo. Questa è veramente un'affermazione unica, l'unica menzione dell'arcangelo si trova qui ed in Giuda 9. In Giuda 9 l'arcangelo viene identificato come Michele e potrebbe benissimo essere che egli sia l'unico arcangelo. I giudei erano soliti credere che ci fossero 7 arcangeli, i loro nomi finivano tutti con EL, che è il termine per Dio in ebraico. Ma non lo sappiamo con certezza, quella era la loro tradizione, Gabriel o Gabriele, Michele, Michel o Ariel e altri. Ma tutto ciò che sappiamo è che qui c'è un arcangelo, potrebbe benissimo essere Michele, perché in Daniele 12, quando arriva il momento della risurrezione di cui Daniele parla in riferimento ad Israele, Michele è presente alla risurrezione di Israele. Quindi potrebbe benissimo essere che Michele, l'arcangelo, sia in qualche modo associato a questo grande evento. E proprio mentre Gesù scende e dà questo comando di risurrezione, anche Michele è lì presente con il comando del Signore. L'evento è accompagnato anche dalla tromba di Dio. Cosa significa questo? Le trombe si trovano in tutta la Bibbia e hanno ogni genere di significato, però sappiamo che vi sarà una tromba al rapimento. Prima Corinzi 15:52 dice la tromba di Dio ed i morti in Cristo risusciteranno. La tromba di Dio. Dunque, vi è una tromba presente al rapimento. E le trombe venivano usate in Israele per ogni genere di cose, venivano usate per le feste, per le celebrazioni, per le convocazioni, per i giudizi, venivano usate per i trionfi, venivano usate ogni volta che qualcuno voleva radunare una folla per dire qualcosa, per annunci pubblici, per proclamazioni. Però in Esodo, al capitolo 19, versetti dal 16 al 19, una tromba chiamò il popolo fuori dall'accampamento per incontrare Dio. Era una tromba di radunamento e li chiamò fuori dall'accampamento per incontrare Dio. Ed io credo che questa sia una tromba di radunamento. In Sofonia 1,16 e Zaccaria 9,14 vediamo che una tromba sarà usata come segnale della venuta del Signore per liberare il suo popolo dall'oppressione malvagia. Era una tromba di liberazione e credo che la tromba di quel giorno sarà una tromba di radunamento ed una tromba di liberazione. Io credo che quando la tromba suonerà sarà per radunare i santi che sono stati chiamati fuori dalle tombe alla vita insieme ai santi già vivi e sarà anche per chiamarli fuori, per liberarli, per riscattarli di mezzo a coloro che li stanno opprimendo, uomini e demoni. Vi saranno molte altre trombe associate agli ultimi tempi, tendono ad essere trombe di giudizio, principalmente come vediamo in Apocalisse dall'8 all'11. E poi accade, tornando al nostro versetto, al versetto 16, che al suono della voce del Signore, della voce dell'Arcangelo, della tromba di Dio, accadrà che i morti in Cristo risusciteranno, non per ultimi, ma per che cosa? Per primi. Qualcuno ha detto, quello perché hanno 2,5 metri in più da percorrere, ma penso che sia una prospettiva piuttosto superficiale. Il punto che Paolo sta cercando di fare qui è che non rimarranno indietro, non sono cittadini di seconda classe, proprio per niente. Anzi, i vostri cari che sono morti andranno per primi. Oh, questa è una verità così gloriosa, una cosa così incoraggiante da sapere. I morti in Cristo risuscitano per primi. Amo quell'espressione, i morti in Cristo. Se siete mai stati in Cristo, sarete sempre in Cristo, sia che siate vivi o morti. E quando morirete e quel corpo andrà o va nella tomba, quel corpo riposa in Cristo, appartiene a Cristo. È suo possedimento personale ed eterno ed egli lo reclamerà dalla sua polvere decomposta. Paolo dice in Romani 8 che né morte, né vita, né alcun'altra cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. La morte non potrà farlo, vivete in Cristo, morite in Cristo, siete morti in Cristo, rimanete in Cristo, vivrete di nuovo in Cristo. Prima Corinzi 15,23 chiama i risuscitati coloro che sono di Cristo. Questo è il punto chiave del passo stesso. E così i cristiani morti risuscitano per primi. Oh, che buona speranza, che buona notizia è questa. Ci sarà un ricongiungimento, quella moglie amata, quel marito amato, quel figlio amato, quella figlia amata, quell'amico amato, quel caro pastore, quel vicino che aveva così tanto significato nella mia vita che ora non c'è più. Se dovessi vivere fino al rapimento, a quell'evento, non se lo perderanno, anzi risusciteranno per primi. Ci sarà ricongiungimento. E ciò che uscirà da quella tomba sarà un corpo glorificato che incontrerà uno spirito già glorificato per diventare quella persona eterna nell'immagine di Cristo, simile a Lui, perché lo vedrà così come Egli è. E poi c'è la sequenza successiva nel versetto 17, poi noi che saremo vivi, che saremo rimasti, coloro che vivono, coloro che saranno sopravvissuti, coloro che saranno ancora in vita, i cristiani viventi, di nuovo usa la parola noi, perché crede di poter far parte di quel gruppo, noi! Viventi, noi che saremo rimasti, saremo rapiti insieme con loro sulle nuvole. Rapiti da una forza irresistibile, strappati via da questo mondo. E quella parola rapiti viene usata, per esempio, in Matteo 11,12. Viene usata in riferimento al regno che fu preso con forza. Viene usata in Giovanni 10,12 per il lupo che rapisce le pecore. Viene usata in Giovanni 10,28-29 quando Gesù disse «Nessuno può rapirvi dalla mano del Padre mio», un atto violento. Viene usata in 2 Corinzi 12,2-4 per Paolo che fu rapito fino al terzo cielo. Atti 8,39, Filippo fu rapito. Ricordate quando fu rapito e l'eunuco non lo vide più e lo Spirito di Dio semplicemente lo trasportò soprannaturalmente. È uno strappar via. È in quel momento che avviene la trasformazione. Noi che siamo vivi, noi che rimaniamo, siamo qui, all'improvviso verremo rapiti in un momento, in un batter d'occhio. E in una volta rapiti veniamo istantaneamente trasformati. Filippesi 3 lo descrive al Versetto 21. Quando egli verrà, egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante la potenza con la quale può sottomettere a sé ogni cosa. In un istante verremo trasformati in un corpo glorificato simile al corpo risorto di Cristo, strappati via dalle mani di Satana, strappati via da questo mondo decaduto e da questa carne che si corrompe e che è già corrotta, strappati fuori dalla tomba, strappati via dall'ira di Dio che sta per venire. È un'operazione di salvataggio insieme con loro. Cosa significa? Oh, che saremo insieme a lui, no? Tutti saranno lì. Tutti prenderemo parte di quel radunamento. La Chiesa trionfante si unirà alla Chiesa militante per diventare la Chiesa glorificata. E in quale direzione andremo quando saremo rapiti? Saremo rapiti con loro sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria. Dovremo attraversare quel territorio rapidamente, perché chi è il principe della potestà dell'aria? Satana, no? E saremo rapiti fuori dalle tombe, saremo rapiti e strappati fuori da questo mondo decaduto, letteralmente saremo lanciati verso l'alto ad una velocità superiore a quella della luce, attraverso l'aria, e senza dubbio vi sarà tentativo da parte dell'avversario e da parte dei suoi demoni che controllano l'aria di fermare ciò che non potrà mai essere fermato. Ed il nostro movimento sarà verso il cielo. E così saremo sempre con il Signore. Le nuvole sono spesso associate alle manifestazioni divine. La gloria divina di Dio viene spesso descritta come una nube di gloria, lo splendore della Shekinah. Dio è frequentemente associato alle nuvole. Quando Dio scese sul Sinai, in Esodo 19, vi erano delle nuvole. Quando Dio entrò nel tabernacolo, esso fu riempito da una nube. Quando entrò nel Tempio, fu riempito dalla nube. Alla trasfigurazione, la Bibbia parla delle nuvole che erano presenti, e poi la gloria della Shekinah di Gesù brillò dall'interno, la nube della gloria che era ancora una volta si mescola alle nuvole. All'ascensione, Gesù fu assunto in cielo nelle nuvole. Senza dubbio le nuvole letterali si mescoleranno alla gloria della presenza di Cristo, alla presenza dei santi glorificati, ed incontreremo così il Signore nell'aria. La parola incontrare lì è una parola meravigliosa, una parola magnifica che spesso viene usata per indicare l'incontro con un dignitario, con un re, con una persona importante, quando la gente corre ad incontrarlo. Alcuni commentatori hanno spinto questo concetto un po' più in là ed hanno detto che quella parola viene usata e veniva usata quando un re tornava nella sua città, quando un sovrano ritornava come un eroe vincitore, quando lo vedevano arrivare lungo la strada della città, usciva ad incontrarlo e lo accompagnava nell'ultimo tratto del percorso. E come in un matrimonio, il corteo nuziale usciva ad incontrare la sposa o lo sposo per accompagnarlo alle nozze. Oppure come in Atti 28, quando il visitatore arrivava nella città, alcune persone uscivano ad incontrarlo per accompagnarlo dentro la città. E alcuni hanno preso questa immagine e hanno detto che quello che accade qui è che noi andiamo ad incontrare il Signore nell'aria e poi torniamo sulla terra per il regno, e così sostengono la teoria del rapimento post-tribulazionale. Andiamo semplicemente nell'aria, torniamo subito dopo e stabiliamo, ed egli stabilisce il regno. Però un'analogia del genere è arbitraria, perché quella parola non è limitata a quel significato, significa semplicemente che andremo ad incontrare il Signore. Non significa che lo incontreremo da qualche parte e poi torneremo qua giù necessariamente. In realtà, di fatto, che senso avrebbe salire nell'aria per poi tornare qui insieme? Tanto vale aspettarlo qui, no? Non stiamo semplicemente andando su e poi giù, stiamo andando su e ancora più su. Perché mai incontrarlo nell'aria se poi dobbiamo tornare indietro? E che cos'è che stava dicendo Gesù in Giovanni 14? E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove io sono, voi sarete anche voi. Se stessimo tornando giù, allora dovrebbe dire, affinché dove siete voi sarò anch'io. Ma egli non sta venendo dove siamo noi, amici miei, egli sta venendo per salvarci e per portarci dove si trova lui. Quella è la casa del Padre, la sta preparando da 2000 anni, immagino che ci aspetti una permanenza davvero straordinaria lì, no? Un modo migliore di vedere questa scena è proprio questo, sarebbe il Re Gesù sta venendo, ma non sta venendo verso una terra pronta ad accoglierlo, sta venendo verso una terra che non è affatto pronta a riceverlo, sta venendo verso una terra ostile, sotto il controllo di Satana, un sovrano rivale. Ed egli viene per strappar via il suo popolo, per riscattare il suo popolo e per portarli ad un posto sicuro nella casa del Padre. E poi tornerà più tardi e prenderà la terra con forza. Una volta giunti in cielo, versetto 17 dice che così saremo sempre con il Signore, sempre, sempre e sempre. Mai più separati da Lui, saremo sempre alla Sua presenza. Perché? perché egli ha purificato per se stesso un popolo che gli appartiene, un possesso che è suo per l'eternità, Tito 2,14. Dopo aver visto i fondamenti, i partecipanti ed il piano del rapimento, arriviamo infine al beneficio del rapimento. Qual è il vantaggio di tutto questo? Versetto 18. Consolatevi dunque. Facendo che cosa? Consolandovi gli uni gli altri con queste parole. Non dice, per favore, preparate un grande schema escatologico al riguardo? No. No, dice semplicemente, confortatevi a vicenda. Questo è un brano di consolazione, amici miei, esattamente come Giovanni 14. Il rapimento appare sempre avvolto da un certo mistero, perché viene sempre considerato una prospettiva pastorale come quel grande conforto del credente, che Gesù sta tornando per i suoi. Non preoccupatevi per quelli che muoiono, non preoccupatevi per quelli che saranno vivi, saremo tutti lì quando Egli verrà. Il Dio di ogni consolazione manderà Cristo e così noi riceveremo conforto. C'è bisogno di affliggersi, non c'è bisogno di vivere nel dolore. Cosa succede ai cristiani quando muoiono prima che Gesù ritorni? Risusciteranno per primi e saranno presenti lì proprio a quel radunamento quando Egli ci strapperà via da questo mondo ostile per portarci nel luogo che ha già trascorso 2000 anni a preparare per noi. Questa è la nostra grande speranza. E così, come ho detto l'ultima volta, i cristiani non dicono mai un addio definitivo. Chiniamo ora i nostri capi in preghiera. Padre, la morte è una realtà così spaventosa quando è avvolta dall'ignoranza. È una cosa così terribile quando non c'è fede, quando non c'è parola che proviene da te. Il nostro cuore soffre per coloro che si trovano in questo mondo senza speranza, che stanno vivendo con la disperazione angosciante delle separazioni definitive e dell'assenza di ogni speranza, eppure al contrario siamo qui come cristiani, pieni di speranza per un giorno glorioso, per un glorioso ricongiungimento, in quel giorno in cui Gesù verrà. E tutti coloro che costituiscono la sua sposa saranno radunati a lui, per incontrarlo nell'aria, ad essere portati nella casa del Padre. Padre, ti ringraziamo per questa grande speranza, fa sì che arda nel cuore di ciascuno qui presente. E se vi fosse qui qualche caro amico che non possiede questa speranza, che sta vivendo nella paura della morte ed è schiavo ancora di questa paura, fa sì che questo sia il giorno in cui possano vedere Gesù Cristo come Salvatore e Signore, possano rivolgersi a Lui per il perdono dei peccati, per la speranza della vita eterna e per l'attesa della Sua venuta gloriosa. Oh Padre, vorremmo veramente gridare con tutto il nostro cuore, proprio come fece Giovanni, Amen, vieni Signor Gesù, come fece Paolo, disse Maranatà, vieni Signore. Ma vi è anche una certa amarezza in questo desiderio, perché così tanti ancora non conoscono il nostro Cristo. Fa sì che questo sia il giorno in cui lo abbraccino mediante la fede, e fa che questo sia il giorno in cui i nostri cuori ricevano conforto, noi che abbiamo temporaneamente perso coloro che amiamo proprio mentre sono lì che dormono, mentre riposano, finché il comandante li chiamerà a schierarsi nei ranghi, e possa la nostra speranza essere rivolta a quel giorno glorioso, e fa sì che possiamo vivere alla luce di tale speranza con gioia e rendimento di grazie. E tutto questo lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.